Buongiorno a tutti e ben ritrovati, Ottoliner. Torna con noi la nostra apprezzatissima antropologa di fiducia, ormai l'Ottoliner dell'antropologia, oserei dire, e Alessandra Ciattini, e torna per parlarci di efficacia simbolica della magia, un argomento che mi ha suggerito lei e che si ispira al titolo, mi stava dicendo, di un noto articolo di Levi-Strauss, e andiamo subito ad approfondire questo tema. Alessandra, perché suggerivi questo argomento a te?
Buongiorno a tutti e innanzitutto ti ringrazio, sei sempre molto gentile nel presentarmi. E volevo dire che abbiamo parlato la volta precedente della magia e così come l'abbiamo descritta anche per la quantità di tempo che avevamo a disposizione, probabilmente ne abbiamo dato l'idea come un qualcosa di un insieme di trucchi, di imbrogli, eccetera, eccetera. Ma in realtà non è esattamente così. E questo lo sapevano già gli antropologi dell'Ottocento, che abbiamo già citato, i quali mettono in evidenza, fanno dei ragionamenti sul perché. La magia, che viene definita scienza occulta, perché fa riferimento a quella dimensione del sovrannaturale di cui abbiamo parlato in precedenza, oppure anche scienza bastarda, perché è, se vi ricordate, ho citato Virgilio, il quale diceva quel verso, Felix qui potuit rerum cognoscere causam, cioè felice colui che può conoscere le cause delle cose, perché la magia nasce da questa esigenza umana di conoscere le cause delle cose che ci circondano, che sono nel mondo circostante e che ci procurano dolore o piacere. E quindi la magia in questo si avvicina in qualche modo, in qualche misura, con molte differenze, al pensiero scientifico, perché si pone il problema di conoscere le cause delle cose e noi senza conoscere le cause delle cose non potremmo sopravvivere, ovviamente. Ora vorrei citare una pagina di Taylor, che è celebre tra gli antropologi, ovviamente, in cui Taylor, autore dell'Ottocento, cerca di spiegare perché la magia rimane in vigore, nonostante in molti casi sia smentita. Allora, innanzitutto, sicuramente Taylor mette in evidenza la connessione tra la magia e la frode, tanto che questi maghi vengono chiamati anche prestigiatori e noi abbiamo avuto esempi anche plateali, eclatanti, di persone che si sono presentate come vaticinatori, eccetera, eccetera, che poi in realtà tentavano, scusate, di estorcere soldi alle persone che finivano nelle loro reti. Però Taylor, appunto nell'Ottocento, dice esplicitamente: no, la magia non si sviluppa solo per lo scopo di ingannare. Scrive sempre lui: è una sorta di scienza elaborata e sistematica, un sistema filosofico autentico, cioè quindi c'è questa voglia di conoscenza, ma fallace, va bene? E allora, quali sono i motivi? Innanzitutto, la magia, cioè questa esigenza di connettere un evento a un effetto, a una causa, scusate, e talvolta non è assolutamente sbagliata. Pensate, alle conoscenze, non so, per esempio, l'uso della camomilla come erba rilassante che ha tutta una serie di proprietà. Ecco, per esempio, dal punto di vista magico, questa conoscenza delle proprietà curative delle erbe era sicuramente nota, va bene? E quindi si sapeva che quell'erba aveva quegli effetti. Il problema, e qui bisogna essere molto chiari, che nel caso di una credenza magica, ma che riguarda anche noi, poi spiegherò come, noi non sappiamo, non siamo in grado, cioè il mago no, non è in grado, e nemmeno io veramente in questo momento ci vorrebbe un botanico, di spiegare perché, diciamo, empiricamente la camomilla produce quegli effetti. Quindi si connettono due fatti e si riscontra il successo della connessione, ma non si è in grado di spiegare il perché della connessione. Faccio un altro esempio che riguarda tutta la nostra vita quotidiana, che si fonda su una sorta di pensiero magico. Cioè, quando noi accendiamo la luce, allora chi di noi sa spiegare come avviene il processo che genera la luce? Nessuno, cioè soltanto alcuni esperti in questo campo. Quindi, diciamo, il pensiero magico, detto in senso lato, è caratterizzato da questa individuazione di connessioni che però non sono argomentate, non sono provate. Noi siamo semplicemente abituati a sapere, che se spingiamo quel bottone si accende la luce. Tant'è che, per esempio, un famoso studioso della religione, David Hume, che arrivava dagli estremi, diceva semplicemente che noi crediamo che dopo la notte verrà il sole, non perché sappiamo le ragioni per le quali ciò avverrà, ma semplicemente per custom, per abitudine, perché siamo abituati a vedere che dopo la notte sorge il sole. Però può anche presentarsi il famoso cigno nero, cioè nel senso che può essere benissimo che un giorno il sole non sorga. Nessuno ci può dare l'assicurazione al 100% che le cose si ripeteranno così. Non so se questo punto è stato chiaro
No,
per.
se è stata chiarissima, cioè, il discorso è che chiaramente nessuno di noi mette in dubbio la logica scientifica o razionale, ma all'interno della storia umana è stata presente anche un approccio alla realtà diverso, e questo non necessariamente va svilito, perché poi, come giustamente dici, in un approccio antropologico ne troviamo anche degli aspetti utili e ne riusciamo anche a comprendere la praticità, ecco, a livello proprio di quotidianità. Prego. A te.
Esatto, quindi quello che io voglio dire è che innanzitutto diciamo il pensiero definito in questo senso lato, pensiero magico, per esempio Vygotsky, che ho citato l'altra volta, pensatore sovietico molto importante, lo avrebbe definito pensiero preconcettuale, è un pensiero che diciamo, avvolge tutta la nostra vita quotidiana, perché noi per vivere dobbiamo stabilire connessioni. E se non le stabiliamo, non riusciamo a districarci nei molteplici avvenimenti della nostra vita quotidiana. Non sopravviviamo, va bene? Allora, però il problema è come stabilire connessioni. Per esempio, se uno adesso faccio un esempio preso dalla grande polemica dei vaccini. Uno mi viene a dire, ma X, grandissimo studioso, ha detto che i vaccini non funzionano, per cui io ci credo a quello che dice lui. Questo è un ragionamento magico, perché non è l'autorità di X, può essere pure il premio Nobel, ma l'autorità di X non fonda la veridicità di un'affermazione. Tu me la devi dimostrare quell'affermazione. E purtroppo, data la specializzazione del pensiero scientifico, data, in molti casi noi che siamo digiuni di queste questioni non siamo in grado di cogliere tutti i passaggi argomentativi che ci portano a dire no, quel vaccino non è valido. Non so se mi sono spiegata. Capito? Quindi questa sorta di pensiero non argomentato, acritico, è imperante nel nostro modo di pensare. Ora, un altro esempio preso dalla realtà. Il signor Floris, quello che tiene la trasmissione, cioè, lo conoscete, io raramente lo vedo, però ho visto che in varie occasioni, per fare affermare qualcuno che la Russia è colpevole dell'attuale conflitto, diceva: domandava, ma secondo lei, quando è cominciato il conflitto? E lui intendeva dire quando i russi sono entrati in Ucraina. Ora, questo è un discorso dogmatico, privo di argomentazione, perché la storia è un processo. Tu non è che puoi stabilire, vabbè, la fine dell'impero romano è cominciata il 15 aprile del 473. Cioè, non ha senso, non ha, e noi siamo infarciti da questo tipo di pensiero. Siamo completamente infarciti. Allora, torniamo all'efficacia simbolica. Questo articolo, che sta in un libro che si chiama Antropologia strutturale di Levi-Strauss, analizza un rito. Adesso sembra che facciamo un salto, passiamo da un orizzonte ad un altro, ma in realtà sono cose collegate. E tutto questo ha molto a che fare con gli strumenti di propaganda. Gli strumenti di propaganda. Ricordo solo, poi avremo occasione magari di parlare. La parola propaganda nasce con la controriforma ed ha lo scopo di diffondere dei propaganda fide, l'istituzione di questo organismo, che ha lo scopo di diffondere in maniera universale il cristianesimo, il cattolicesimo in realtà, va bene? Ecco, la parola propaganda viene da quello, già si capisce quindi che qual è il significato di propaganda, mi pare abbastanza chiaro. Allora, Levi-Strauss analizza un rito. Un rito in cui, io l'avevo già citato in parte, c'è una donna che non riesce a partorire. Siamo nell'America Latina, se non ricordo male, tra gli indigeni di Panama. E allora interviene lo sciamano, che è il mago. Sciamano è una parola tungusa che vuol dire colui che sa, quindi ritorniamo al conoscere le cause, colui che sa, e il quale che cosa fa? Comincia a raccontare alla donna un mito in cui ci sono, c'è una battaglia tra diverse figure mitologiche, un personaggio è ostile alla donna e cerca di impedire il parto, però nel corso della battaglia questo personaggio viene sconfitto e quindi la donna può partorire, va bene? E riesce a partorire. Allora, il problema è: ma qual è stata la funzione della narrazione del mito da parte dello sciamano nell'esito positivo del parto? Questa è la domanda. E qui ci dobbiamo riallacciare al fatto che noi siamo degli animali, vero, ovviamente, anche se con delle specificità rispetto agli altri animali. E però nello stesso tempo siamo degli esseri psicosociali, cioè nel senso che abbiamo una coscienza, siamo coscienti di noi stessi, almeno sempre sulla base di certi limiti anche personali, e siamo plasmati dalla società e dalla cultura in cui viviamo. Allora, l'ipotesi di Levi-Strauss, che poi viene ripresa addirittura dalle neuroscienze attuali, ma io su questo non mi pronuncio perché non sono in grado di pronunciarmi, è questa, che diciamo, la narrazione del mito provoca nella donna un cambiamento di stato d'animo. Gli dà maggiore sicurezza, maggiore forza e questo l'aiuta a partorire. Quindi la magia agisce sulla dimensione psicosociale, oppure potremmo dire non la magia, la credenza agisce. Per esempio, se vi ricordate, abbiamo ricordato gli Asande del Sudan, la credenza nella stregoneria. Il fatto di essere, come dire, colpito dalla stregoneria poteva in effetti, e viene registrato dagli etnografi, avere degli effetti negativi, perché tu ti convincevi che eri oggetto di un'influenza malefica e quindi praticamente ti comportavi come se effettivamente fossi colpito in questo modo, e questo poteva avere delle conseguenze anche drammatiche. Pensiamo alle cosiddette malattie psicosomatiche. Sono tutte cose che ci riguardano tranquillamente. Ora, i neuroscienziati, io non mi, lo ripeto, non mi pronuncio perché bisogna, sostengono proprio questo, che alcuni, c'è un dibattito, tra l'altro c'è il parallelo con l'effetto placebo. Tu lo sai cos'è, non so se lo devo spiegare. Cioè, quando...
E poi spiegalo in due parole,
Due
io lo
parole,
so, però
allora,
spiegalo magari in due parole.
placebo dal latino. Allora, che vuol dire? Che i medici fanno degli esperimenti e somministrano ad alcuni pazienti anche acqua fresca, qualcosa che non può avere nessun effetto, ad altri somministrano invece un farmaco curativo. Né il paziente né i medici sanno chi sono quelli che hanno ricevuto il placebo e quelli che invece hanno ricevuto il farmaco. Allora, secondo alcuni studi, c'è un famoso articolo che adesso non sto a citare, e secondo alcuni, nel 35% dei casi in cui è stato somministrato l'effetto placebo, c'è una soluzione positiva. Altri lo negano. Comunque, l'idea di fondo è che il cambiamento del nostro stato d'animo produce delle modificazioni a livello fisico-chimico. D'altra parte, quando siamo depressi, ci danno per esempio la sertralina, che è un qualcosa che noi stessi, simile a qualcosa che noi produciamo, cioè si interviene su questi dinamismi fisico-chimici, e che ci aiutano, per esempio, ad avere un buon umore, a non essere depressi, cioè, quindi sicuramente un legame tra la dimensione psicosociale e la dimensione animale, biologica, fisiologica, ci deve essere. Io credo, mia opinione personale, che ancora in questo campo c'è ancora molto, ma molto da studiare. Vuoi che mi fermo?
No, continua, continua, è
Allora,
assolutamente
io voglio
interessante il tempo.
aggiungere un'altra cosa. Ora, che ci riguarda moltissimo come società contemporanea, nel senso che questo tipo di ragionare, perché ha una sua logica, che da un punto di vista scientifico possiamo considerare irrazionale, ma ha una sua logica, va bene? Ci porta a quello che Freud, come vedi, io non sono un'antropologa stretta, io mi nutro di interdisciplinarietà. Allora, Freud ci parlava di onnipotenza dei pensieri, in particolare in caso del bambino, che però ovviamente può permanere anche nella vita adulta. Cioè, che cos'è l'onnipotenza dei pensieri? È l'idea infantile che basta pensare una cosa perché quella cosa si realizzi. Pensate per esempio, nelle società tradizionali, se i genitori maledivano i loro figli, questa era una cosa gravissima, i loro figli si sentivano colpiti in una maniera profonda. Io tra l'altro ho conosciuto una signora cubana che aveva un problema analogo con sua madre, quindi aveva paura che la madre la danneggiasse, proprio per lo stretto, cioè lo stretto legame di affetto si traduce in uno stretto legame di odio. E quindi i bambini sono abituati, anche perché, e questa è una categoria interessante, sono dei consumatori non produttori, ovviamente. In realtà, gran parte di noi nella società contemporanea, per lo sviluppo del sistema terziario, siamo tutti, quasi tutti, consumatori, ma non produttori direttamente. Certo, qualcosa produciamo, ma non produciamo degli oggetti visibili e materiali, va bene? E allora, che cosa succede? Succede che alla fine Quello che va in primo piano è il desiderio di ottenere e di pensare che il tuo desiderio automaticamente si traduca nella realtà. Quindi lo stesso procedimento della magia, cioè l'accostamento tra una credenza e un effetto che dovrebbe scaturire da quella credenza, senza preoccuparsi del legame effettivo che c'è tra questi due momenti. E l'onnipotenza dei pensieri, noi la vediamo, per esempio, in tutti i cartoni animati. Cioè, noi nutriamo i nostri figli, non ci rendiamo conto, con questa ideologia narcisistica che fa credere che basti affermare io ho il potere del fuoco, ho il potere del gelo, ho il potere di vaticinare, eccetera, eccetera, e immediatamente mi trasformo in un'entità che è capace di realizzare fatti, avvenimenti. Ecco, e questo tipo di mentalità è proprio stata, secondo me, ma non solo secondo me, qui potrei citare tantissimi studi e bisognerebbe fare veramente un'analisi antropologica della società contemporanea e in particolare del cambiamento di modello antropologico che io stessa ho vissuto a partire dal 68, diciamo, ai giorni nostri, perché c'è stato un cambiamento radicale nel modello di umanità, per comprendere come tutte queste credenze che noi crediamo appartengano a un passato selvaggio, superato, eccetera, eccetera, in realtà sono in gioco, hanno una funzione nella nostra società contemporanea. E lo stesso anche, come dicevo prima, la propaganda è tutta permeata da questo tipo di logica. È tutta camuffata, cioè ci presentano dei fatti come se fossero dei fatti connessi ad altri fatti, ma le connessioni sono stabilite nella maniera più arbitraria, senza nessuna argomentazione. Cioè, questa gente che parla non ha capito ancora che c'è una differenza tra l'opinione, appunto, l'opinione è quello che io posso pensare. E l'analisi è quello che io penso, ma che documento. Poi tu o un altro mi potrà dire, ma i documenti che porti non vanno bene, smentiscono, ti contraddici, eccetera, eccetera. Ma questo è il pensiero concettuale e il pensiero scientifico. Ecco.
Va bene Alessandra, io ti ringrazio, sei stata come al solito chiarissima. Tra le altre cose devo dire che la puntata è stata molto interessante perché secondo me hai messo anche un po' in correlazione il modo in cui la comunicazione utilizza spesso questi elementi anche per manipolare il modo in cui noi riceviamo determinate informazioni e l'idea che ci facciamo e il modo in cui il pensiero magico poi agisce anche nel nostro presente e quindi sull'opinione pubblica e sulle scelte politiche che prendiamo come opinione pubblica. Quindi io
Sì,
dimmi.
quindi quello che io voglio sottolineare è che noi dobbiamo essere sempre molto cauti quando ci troviamo davanti ad opinioni non argomentate. Ecco, perché un'analisi si fonda su argomentazioni. Ma se tu mi vieni a dire io penso questo, io penso quello, a me non mi interessa assolutamente perché è qualcosa di soggettivo, di tuo personale e bisogna fare un salto dalla dimensione soggettiva a quella oggettiva, nella misura in cui questo è possibile, perché non è un'operazione semplice, è un'operazione complessa che implica soprattutto studio, informazione, approfondimenti. Ecco.
Sei stata chiarissima, io ti ringrazio ancora. Ringrazio i nostri spettatori a cui ricordo di iscriversi al canale perché è grazie al vostro supporto se noi possiamo fare delle interviste così interessanti con Alessandra e con altri ospiti e continuare ad approfondire questi argomenti. Quindi io chiedo a tutti quanti di iscriversi al nostro canale, anche a quello in lingua inglese, dove carichiamo contenuti settimanalmente, di seguirci sui social e diffondere i nostri contenuti così da aiutarci aggiuntivamente. Ciao Alessandra, ciao a tutti gli spettatori, alla prossima!
Alla prossima!